fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Ragazzi, missione compiuta anche questa volta, quindi la sostanza è che nel mini bilancio di Tudor, due vittorie intervallate dal pareggio a Roma, che insomma niente male, sostanzialmente 3 più 3, 6 più 1, 7, in sintesi la Juventus è di nuovo in zona Champions. Ora Parma e Monza, secondo me sarebbe da vincere a tutti i costi, non solo secondo me, in modo da ipotecare in maniera importante e seria la qualificazione alla prossima Champions League, che insomma io l'ho scritto, ci sono 5 punti, 4 squadre in 5 punti, ammesso che vogliamo metterci solo 4 squadre. Le 4 squadre a cui faccio riferimento sono, per due posti ovviamente, Atalanta, Juventus, Bologna e Lazio. Poi non sappiamo se la Roma riuscirà, il Milan la vedo un po' dura, anche se è una squadra schizofrenica, quindi staremo a vedere. Ma oggi cercheremo di analizzare, intanto alle 19.35 con Franco Leonetti, la rubrica Zebre Leonetti, poi alle 20.05 avremo un po' di tempo che non lo sentiamo, quindi mi fa piacere, Gigi De Agostini, capiremo anche dalle sue parole, insomma, secondo lui, se, perché sto vedendo che stanno salendo le quotazioni di Tudor deve restare, deve, nel caso in cui raggiungesse la Champions League e dimostrasse che il gruppo è tutto dalla sua parte. A proposito di gruppo, caro Gabriele Latini, che vado a salutare, questa sera decliniamo così il discorso Juventus e fedelissimi, l'ho scritto, no? Rimandati e bocciati di Tudor. I fedelissimi, è chiaro, uno il Diz, poi quando rientrerà Bremer sarà Bremer che sarà fedelissimo di tutti, il portiere non lo conto nemmeno, però Locatelli e Thuram, ecco, io ne metto tre, secondo me i fedelissimi, quelli proprio veri, al momento di Tudor sono, lo sta dimostrando, Locatelli e Thuram. Thuram ancora una volta ha fatto quell'errore, per carità, però un partitone insieme allo stesso Locatelli, denigrato sempre da tutti, e il Diz, che poi apriremo un mini focus a parte sul Diz. Per me sono questi tre bocciati. Allora, lui ha bocciato tutti quelli che sono subentrati, l'abbiamo detto anche in diretta io e Santarelli subito, malgrado qualcuno abbia scritto non capite niente, ma va bene così, noi siamo contenti, eh. Quando lo dice qualcuno non capite niente, insomma siamo contenti, non ci offendiamo, non piangiamo, eccetera eccetera. Rimandati forse Cambiaso. Allora, i subentrati erano quattro, UEA, Cambiaso, Colomani e Conceição. Secondo me, ovviamente, Cambiaso rimandato, anche se, attenzione, perché su Cambiaso continuano queste voci di mercato legate soprattutto al Manchester City, e vi devo dire la verità, secondo me alla fine Cambiaso, insomma, da quello che sto capendo, finanzierà più o meno, diciamo così, milione più, milione meno, finanzierà l'acquisto del centravanti, che non sapremo chi sarà, quindi possiamo dire rimandato lui e UEA, perché UEA è entrato malino, però per esempio a Roma ha fatto bene, e quindi loro due rimandati. Bocciati, ve lo dico sinceramente, secondo me, io adesso magari Tudor la pensa diversamente, però io al momento, se dovessi fare una foto e delle pagelle di Tudor, metterei quei tre fedelissimi, e ve l'ho detto, no? Locatelli, Thuram e il Diz. Rimandati Cambiaso e UEA per il momento, questi poi magari ce ne saranno di quelli un po' più, no? E bocciati, secondo me, per come la pensa lui, per quello che sto capendo, Colomani e Conceição. Gli ultimi due ovviamente sono due prestiti che, secondo sempre il mio modesto parere, non verranno riscattati, salvo cambio di allenatore, ma non so chi, nel caso in cui non venisse confermato Tudor, magari ti dice no, io voglio tenere a tutti i costi con Cesao, oppure voglio tenere a tutti i costi con Colomani. Però la Juventus deve, come al solito, fare i conti con il bilancio, e quindi con Colomani ti costerebbe tantissimo, per esempio, no? Almeno se vuoi rinnovare di un anno il prestito, 40-50 milioni, con Cesao pagando la clausola rescissoria di 30 te la caveresti, ma Giuntoli nelle interlocuzioni precedenti con Mendes, che è l'agente anche tra gli altri, anche di Conceição, magari chiederà uno chiederebbe, usiamo il condizionale, uno sconto. Quindi però mi dite i vostri fedelissimi, bocciati, rimandati e bocciati. Facciamo finta che si stia chiudendo, diciamo così, non dico adesso, però il primo quadrimestre, diciamo, mettiamola così, anche se in realtà mancano sei gare, quindi è quasi la fine dell'anno scolastico, no? Se vogliamo metterla sotto questo aspetto. 340 54 25 3 24. Io voglio trattare, perché non voglio parlare di, tra virgolette, scommesse, però di fagioli sì, perché francamente lo stanno massacrando un po' tutti, e lui oggi prima ha parlato il suo avvocato, ha detto ok, basta, ha pagato, e lui più o meno ha ribadito le stesse cose, anche aggiungendo, battendo un po' i pugni, ora basta, ho pagato, ci ho rimesso, eccetera eccetera, perché continuate a gettare fango sulla mia persona? Questa è un po' la sintesi di quello che ha detto Fagioli, e quindi mi dispiace molto, perché alla fine le persone, perché qualcuno dice ma i calciatori sono stupidi, i soldi però Fagioli, ragazzi, lo ha ammesso Fagioli, non so nemmeno se sia uscito totalmente, questo ve lo devo dire con onestà, di aver avuto questa ludopatia, che insomma è una dipendenza molto molto importante. Stanno uscendo delle cose che secondo me potrebbero anche risparmiarsi in questa fase per quanto riguarda l'attuale giocatore della Fiorentina, o meglio, ancora di proprietà della Juventus, ma la Fiorentina quasi sicuramente lo riscatterà. E quindi non mi sta bene, per esempio ha detto ho pagato il mio debito con la giustizia, con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di non rialzarmi più. Ho raccontato della mia patologia seria nelle scuole, ai miei familiari, agli amici e alla stampa, aggiungo io, anche con il docufilm Fragile, non a caso Fragile. Quella stessa stampa che affronta spesso le problematiche gravi della mia malattia e come affrontarle, ma che oggi mi rimette nell'agonia. Ancora una volta ho portato il peso di aver commesso qualcosa di brutto, di aver deluso tutte le persone che credevano in me. Ormai non è certo una novità, senza alcun vittimismo ho passato un periodo buio, ho sofferto di una brutta patologia e questa non è assolutamente una giustificazione, ma vedere ora tutto questo accanimento mediatico mi sta facendo rivivere quei fantasmi. No, stavolta tutto questo non è giusto, sbagliato, ho pagato senza aver fatto male a nessuno se non a me stesso, quindi chiedo rispetto adesso dopo aver affrontato un processo, preso una giusta condizione. Insomma, poi ha detto altre cose, però è chiaro diciamo così, l'appello, ma la protesta, la reazione, la ribellione, se vogliamo metterla così, dello stesso Fagioli rispetto a quello che sta accadendo. Infatti stanno uscendo altre cose che a mio avviso non dovrebbero essere pubblicate, perché sono, poi quando si tratta della sfera privata è sempre molto antipatico, perché poi magari condanniamo sempre, ci meravigliamo, però bisogna sempre stare attenti a meravigliarsi, secondo me degli altri. Vi dicevo invece di Ildiz, è chiaro che su 6 gol realizzati in campionato, 2 li ha fatti in 3 partite con Tudor, pensate. È significativo il fatto che nei restanti 8 mesi di campionato soltanto 4 con Motta, ma il problema purtroppo, come ho scritto anche ieri, non serviva il patentino a Coverciano per capire che il ragazzo fosse impiegato in maniera sbagliata, troppo vicino alla linea laterale, lontano dai compagni di attacco e quindi dalla porta. Adesso il contrario, perché lui è un perno della Juve targata Tudor, lo ha detto dall'inizio, lo sta facendo, è nel 2-1, quindi 3-4-2-1 lui è quello titolare fisso. Il gol che ha realizzato 2 giorni fa, ragazzi, è spettacolare. Ha iniziato Thuram, ci ha messo lo zampino lui, 2 volte Dusan, di cui poi parleremo un attimo anche di Dusan, e poi quel tiro da biliardo bellissimo, quindi 2 gol. È stato, all'inizio non mi stava piacendo, l'avevo anche detto qui in diretta, devo dire la sincera verità, poi piano piano, un po' i numeri di Alessandro, un po' vedendo la partita, abbiamo constatato che lui c'è al centro del villaggio veramente di Tudor. Ecco, qualche volta secondo me con la presenza di Koopmeiners, alleluia, ha segnato lui, mi viene da dire, forse un po' si pestano i piedi, forse. Poi invece io l'ho visto molto molto bene, ma soprattutto dall'inizio, lo ha detto anche lui, cioè un giocatore che ti dice ora sono felice di giocare, significa che prima evidentemente non eri proprio contentissimo, ma l'avevamo accennato, vi ricordate quando abbiamo detto qualcuno è scontento, tra questi il Diz, ma è normale che sia così. Cioè la differenza, io quando qualcuno dice, io l'ho letto anche qualche collega, Tudor sta facendo un miracolo, secondo me no, e in questo caso mi viene da dire do ragione a Latini quando qualche giorno fa mi diceva in realtà la rosa della Juventus non è proprio così tra virgolette scarsa come qualcuno vuole far credere. Però non sta facendo, lui sta facendo l'allenatore, ha una sua idea di calcio, in questo caso declinata con il 3-4-2-1, sicuramente non mette però al centro di tutto il discorso la sua convinzione tattica, che anche è quella, è chiara sotto il profilo del numero, perché poi le dinamiche di gioco magari ti portano anche a variare. Questo lo diceva sempre l'allenatore della squadra che adesso è prima in classifica, quando allenava la Lazio, mi ricordo, diceva ragazzi sì, 3-5-2 non è difensivo, dipende da come lo interpreti. Devo dire la verità, aveva ragione, e quindi adesso lui è al centro del villaggio bianconero, attenzione perché le sirene di mercato non si spengono, e questo è inevitabile che a giugno sarà sicuramente chiesto da qualche club, sicuramente si parla di Bayern Monaco, ma in particolare come al solito della Premier League, perché sarebbe l'unico campionato, ci sono 3, 4, 5, 6, non so quante squadre che potrebbero permettersi una cifra che la Juventus si chiederebbe tra i 60, è inutile che Latini fa la faccia così, ma tra i 60 e gli 80, se continua a giocare, perché giustamente dice se poi non segna e non gioca, è chiaro che il valore viene un po' svalorizzato, diciamo così, no? Quello di Vlahovic, ragazzi, secondo me ha fatto un'ottima gara, è chiaro che dal numero 9, dal centravanti, dal terminale offensivo ci aspettiamo dei gol, però paradossalmente, guardate che vi dico, Vlahovic due assist, ma in maniera pesante, cioè ci ha messo lo zampino in maniera determinante nei due gol, il primo passaggio a Coppo Mendes e l'altro in quel triangolazione a tre, no? Anzi a quattro a questo punto, no a tre, perché ha iniziato Thuram, l'ha toccata Dusan, poi ha ripresa il Diz, l'ha riappoggiata Thuram e il Diz, insomma si è visto molto di lui, e paradossalmente guardate che vi dico, nelle ultime gare sta giocando, sta facendo quello che voleva Motta, cioè un centravanti anomalo, che lui non è oggettivamente, però tanti assist, forse il record stagionale di assist per quanto riguarda il giocatore serbo, guarda caso ecco perché vi dico la testa, il feeling, magari che Motta non riusciva proprio a recepire, non a recepire, respingeva, ma forse anche inconsapevolmente, lui così come tanti altri, i dettami dell'allenatore. Invece con Tudor sta facendo addirittura il centravanti boa, la vogliamo mettere così, non dall'inizio alla fine, però sta facendo degli assist da centravanti mottiano. Guardate che vi dico, questo è un paradosso, ma io la vedo così, ragazzi. Allora 340 54 25 324, fedelissimi rimandati e promossi di Tudor, se volete dire qualcosa anche rispetto a Fagioli, che ripeto è con la Fiorentina ma ancora di proprietà della Juventus, lo riscatterà sicuramente il club viola, questo lo sappiamo. E poi niente, poi alle 19.35 analizzeremo tutto con Franchino Leonetti, e poi invece con chi ha giocato a calcio, chi ha vestito la maglia della Juventus, cioè Gigi De Agostini. Partiamo con qualche audio, vai Gabri.
Buonasera Franco, Marco di Torino. Vicenda Fagioli,
ciao.
Io rimango esterrefatto, basito di come certi pseudo giornalisti continuano ad accusare e criticare il giocatore, più che tutto il ragazzo, l'uomo. E lui ha ammesso, ha pagato quello che doveva pagare, e io fossi in Fagioli farei delle querele, perché lasciar perdere e costantemente, quotidianamente, vedi così, titolo a nove colonne, con accuse e addirittura riportando tutte le
dei particolari, insomma,
gli scritti, i messaggi della chat privata, io francamente agirei legalmente. Vedi che secondo me forse la smettano, perché sennò non viene tutelato il ragazzo, e quindi anche a livello psicologico già ha subito quello che doveva subire, però purtroppo quello che è stato fatto, però non si può perennemente e costantemente accusare il ragazzo su una cosa poi che ha ammesso. Un abbraccio, fine alla fine.
Grazie, grazie a te. Sì, sono d'accordo anch'io. Non è detto che non, ricorra a vie e vie, a vie legali, perché ha parlato il, adesso la ritroverò la dichiarazione, ha parlato il suo agente, tra l'altro vedete anche Morata smentisco le notizie che sono uscite perché è falsa. Fagioli ha dato solo consigli sulla sua carriera, perché praticamente sta uscendo fuori che tanti calciatori, ex compagni di squadra del centrocampista adesso della Fiorentina ma di proprietà ancora della Juventus, hanno prestato dei soldi, sono uscite delle cifre oggettivamente preoccupanti, cioè veramente mi hanno fatto un po' impressione, soldi, tanti tantissimi soldi, però giustamente come dice Marco, basta, ma l'ha detto anche lui, basta ormai. Il legale di Fagioli per esempio ha detto, intanto lo sappiamo che Fagioli ha fatto un percorso, credo che, io non lo so ancora, ma credo che ancora lo stia facendo, con un psicologo che disse attenzione, non è che ci vuole tempo comunque per tra virgolette guarire da questa patologia, perché queste sono delle patologie, devi stare attento, magari non ricadi nella rete delle tentazioni, in questo caso scommesse. Comunque dopo la diffusione di nuovi dettagli emersi dall'analisi delle chat sul cellulare di Fagioli in relazione alla nuova inchiesta sulle scommesse illegali effettuate da alcuni calciatori di Serie A, ricordiamolo che finora non si parla di scommesse su partite eccetera ma su siti illegali ma poker, quindi teoricamente non dovrebbe esserci nulla, però non mi voglio esprimere fino a quando non ci sono indagini eccetera. Il suo legale dice ha già fatto un percorso anche psicologico e con gli interrogatori nelle indagini, ha spiegato l'avvocato Armando Simbari dopo aver incontrato in procura i PM di Milano che indagano sul caso, ha già pagato con la squalifica sul fronte della giustizia sportiva, per lui questo è un capitolo chiuso, non c'è nulla di nuovo e vuole definirlo nel più breve tempo possibile anche negli aspetti penali, ha aggiunto il difensore dell'ex centrocampista della Juventus. Secondo quanto si apprende, Fagioli potrebbe uscire dal procedimento penale pagando una semplice oblazione. Questo è. Allora 340 54 25 324, fateci sapere. Tra l'altro aggiungo io che a Pasquetta, sapete, si gioca, noi saremo in onda ovviamente, Pasquetta con RBN, mi verrebbe da dire, ci sarà anche Latini, Rossi, tutti, io, insomma tutti quanti, perché si gioca anche di domenica a Pasqua, figuriamoci a Pasquetta, diciamo così. E nel frattempo bisogna preparare molto bene la partita contro il Parma, che è una squadra rognosa secondo il mio parere, quindi occhio. Però la Juventus, se gioca come sta facendo finora, salvo, attenzione, gli ultimi 10 minuti nel match contro il Lecce, qualcuno ha detto non è cambiato nulla. No ragazzi, attenzione, perché la Juventus nel primo tempo poteva fare 3-4 gol. Con l'allenatore precedente non solo crollavi a un certo punto, ma non creavi tutte quelle occasioni. È chiaro che devi metterle dentro. E qui il problema atavico, sul quale credo, anzi sta lavorando sicuramente Tudor, così come, attenzione, sta lavorando sulle palle inattive, perché la Juventus ha un problema sulle palle inattive, sia in fase offensiva, segna pochi gol, solo 4, l'Inter ne ha segnati, fino a domenica fa ne aveva segnati 16, adesso io non la sto vedendo ultimamente perché mi dà un po' fastidio l'Inter, soprattutto quando vince, quindi capite che danno tanti gol, tanti punti possono dare i gol su palle inattive, attenzione perché li subisce, perché anche contro la Roma alla fine è subito da palla inattiva per un errore, la palla andava a finire sui piedi di Shomurdov e il giocatore ha pareggiato, quindi bisogna lavorare su questi fronti. È vero, Tudor non ha molto tempo ragazzi, ora secondo me sono delle priorità, cioè la priorità è vincere, per vincere servono determinate cose, però lavorare anche sui difetti, su questo non c'è dubbio. Si è arrabbiato molto, tra l'altro qualche giornale ha scritto che durante diciamo che negli spogliatoi ha alzato anche un po' la voce, soprattutto con, l'ha detto subito, non mi sono piaciuti i subentranti, e secondo me questo non va bene, ma non dico che è una che sia una mancanza di professionalità, però se non ci sei con la testa non puoi stare nella Juventus. Poi non ti chiedere perché magari l'allenatore ti tiene in panchina, caro per esempio Francisco Consesao che ha scritto quel post, ma soprattutto Colomani io lo vedo proprio distaccato completamente. Del resto bisogna anche dire che l'abbiamo esaltato giustamente, perché 5 gol in 3 partite, dopodiché si è spento, lui non segna da febbraio, cioè capite che la Juventus quindi si sta chiedendo ma veramente vale la pena riscattare un giocatore che ha dimostrato qualcosa all'inizio, impatto devastante, dopodiché anche lui si è fermato e siccome costa tanto, qualche ragionamento la Juventus sulla possibilità di non riscattarlo credo lo stia facendo. Siamo giunti al primo break, tra poco la rubrica preparata se avete domande per Franco, Zebre e Leonetti ovviamente con Franchino Leonetti.
Fuori di Juve.
Eccoci qua di nuovo in diretta 340 54 25 3 24. Tra poco andremo dritti dritti a casa Leonetti. A casa Leonetti sono, sta portando bene questa sorta di rito tra me e Franco. Speriamo che la prossima settimana commenteremo una vittoria, così come speriamo la prossima, che peraltro dopo Pasqua, ecco, speriamo che nell'uovo di Pasqua ci sia un'altra vittoria. Ieri ha dato una bella botta la Juve, perché l'abbiamo ieri sera mi diceva, stavo con un amico, con il mio cugino in realtà che è del Milan, ma preferiresti la vittoria del Milan o della Roma o della Lazio? Ti posso dire, gli ho detto io, siccome non mi fido della Roma, potrei dirti la Roma, che magari la Lazio avresti guadagnato, Juventus più punti, però un pareggio secondo me è andato molto molto bene, su questo non c'è dubbio. Ben ritrovato a Franco Leonetti, volevo fare quasi la telecronaca. Ciao Franchino.
Ciao Quintiliano Giampietro, un saluto a te, alla regia, a tutti i nostri ascoltatori.
Mi devi dire la verità, però devi essere onesto come al solito. Negli ultimi 10 minuti, 8 minuti, hai rivisto qualche fantasma?
Beh, inevitabile, inevitabile, perché oggettivamente il secondo tempo della Juve è stato meno intenso, superficiale, con un atteggiamento brutto, e sai, quando becchi il 2-1 lì dietro un po' di panico si è scatenato, però posso dirti una cosa, che mi è piaciuto tantissimo Igor Tudor. Perché, e lo preannuncio domani solito alle 18 su Bianconera News, la frecciata, il mio editoriale, dove metterò al centro Igor Tudor e la centralità del gruppo. E Igor mi è piaciuto tantissimo perché, oltre ad essere un uomo vero, un allenatore con la A maiuscola, lui davanti ai taccuini, ai microfoni e alle telecamere dice quello che pensa, senza peli sulla lingua, dicendo: abbiamo finito male. Dovevamo fare decisamente molto molto meglio, non è un atteggiamento da Juve. E poi, per me, poesia pura quello che lui dice sui subentranti.
Mamma mia.
Ergo il gruppo è centrale, al bando l'io, al bando la vanità dei singoli che guardano al minutaggio perché non sono in formazione iniziale. E già insomma, in conferenza di presentazione di Juve Lecce, che cosa aveva detto a riguardo a Conceição? Giocatore molto forte che salta l'uomo, mi piace tantissimo, ma deve essere lui a farmi cambiare
a
idea,
mettermi in difficoltà,
a mettermi in difficoltà. E quindi, guarda, Igor mi è piaciuto tantissimo perché sta dimostrando di essere veramente un allenatore molto molto bravo, perché poi sai, in pochi considerano alcune cose. Quando tu arrivi alla Juve in una situazione disastrosa, perché Thiago Motta ha fatto solo dei disastri, e in tre partite dove tu devi assolutamente vincere, porti a casa 7 punti con 2 vittorie e un pareggio come quello di Roma, beh, vuol dire, non sono qui a elogiare, a fare trionfalismi, a me interessa il risultato finale. Però ragazzi, io non so quanti allenatori sarebbero arrivati e avrebbero girato come un guanto l'ambiente, il gruppo, lo spogliatoio. E quindi sui subentranti applausi a scena aperta, ha detto delle cose sacrosante, e ovviamente la sua attenzione, il suo focus era puntato su Colomoni, su UEA e su Conceição, mi pare.
Cioè, esatto, idea. Infatti io ho fatto una sorta di titolo su Facebook, Franco, e te lo chiedo anche a te. Secondo te, chi sono, 3 categorie voglio trattare: i fedelissimi di Tudor, quello che stiamo vedendo in queste 3 partite, però sono già chiare, perché lui è chiaro anche quando ha detto ci sono delle gerarchie da rispettare, Douglas Luiz sì, è un ottimo calciatore ma è dietro nelle gerarchie, cioè lo dice, i fedelissimi, i rimandati secondo te e i bocciati. I bocciati sono d'accordo con te, Colomani e con Cesao. C'è qualche rimandato? E poi però ti chiedo anche di chi è, secondo te, chi sono i fedelissimi di Tudor?
Ma ho bocciato anche UEA. Bocciato anche UEA perché insomma, se tu metti dentro questi tre che possono e devono fare la differenza e fanno poco nulla.
No, scusa Franco, aspetta, io dico aspetta, al di là dell'ultima gara, io dico in questo miniciclo di tre partite.
Beh, in questo miniciclo, beh, i fedelissimi, ovviamente i tre centrali dietro, ci metto anche Gatti, anche se non può essere ovviamente presente, ci metto ovviamente Locatelli, ci metto Turam, ci metto Dusan Vlahovic, ci metto Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez con Thiago Motta era un giocatore avulso da tutto. E invece è diventato un giocatore centrale, centralissimo. Poi è troppo facile dire McKenny, ma credo che McKenny sarebbe un fedelissimo di qualsiasi allenatore. I rimandati io lo accomuno ai bocciati o ai giocatori che magari uno si aspettava dall'inizio e che si vedono poco. Colomuani praticamente era diventato titolarissimo con Thiago Motta da gennaio in poi, non lo vedi più, e non mi è piaciuto nemmeno l'atteggiamento del Transalpino quando è entrato, l'ho visto
mamma,
molto
fatto quell'errore, mamma mia.
Con sufficienza, con superficialità, e quindi credo che bocciati e rimandati possano essere accomunati in questa parentesi. Poi io mi aspetto sempre delle sorprese. Se poi vuoi un bocciatissimo, beh, Alberto Costa, che praticamente non si alza mai.
Ma lui
dalla
è un bocciato a prescindere dall'allenatore, però. Cioè, nel senso,
beh,
che
sai,
ha giocato pochissimo
Motta...
le ultime volte, pochissimo, però Franco, cioè, veramente poco è stato impiegato. Mi chiedo perché sia stato preso, boh, non lo so, eh.
Però devo dirti che nei pochi scampoli che ha giocato, quando l'ho visto entrare in campo, aveva una voglia di spaccare il mondo incredibile. Poi bisognerà ragionare anche sulle sue qualità, sul fatto che sia arrivato a gennaio. Ci sono un insieme di fattori, e anche Savona, che praticamente con Thiago Motta giocava a destra, a sinistra, lo spostava di qui di là come le pedine del risico, oggettivamente si vede poco. È cambiato anche il sistema di gioco, questo va detto,
ah, beh, certo.
Perché giocare 4-2-3-1 o 3-4-1-2 o 2-1 o 3-4-3 sono cose completamente diverse. Sui fedelissimi credo che andiamo a nozze tutti quanti, ma lo stesso Di Gregorio, è vero che Perin dovrebbe rientrare per Parma, però con Thiago Motta era stato letteralmente accantonato, ma sappiamo che hanno avuto dei dissidi, cioè chi non ha avuto dei dissidi con Thiago Motta? Di Gregorio ieri sabato è stato molto molto importante con quella parata pazzesca, perché lì davvero i fantasmi un po' li abbiamo rivisti.
Ah, non c'è dubbio. Allora Franco, stavo fatto anche un pezzettino sul Diz stamattina, insomma sta un po' intanto
rinato.
Franco, diciamo, gioca dove dovrebbe giocare, punto. Ha segnato due gol con Tudor, con tre partite rispetto agli altri quattro in otto mesi di Motta, già significativo. Però lui, e tu insomma ce lo puoi dire, è chiaro che è un po' diviso tra cioè l'essere un futuro simbolo della Juventus, diciamo così, ma anche un pezzo pregiato del prossimo mercato. Quale delle due strade prevarrà,
ma
secondo
no.
te?
Ma no, ma Ildiz te lo devi tenere. Cioè, se una squadra come un club come la Juve vende Ildiz anche a 70-80, ma cioè, di cosa stiamo a parlare? Poi dei progetti, i giovani, valorizzare le forze che arrivano dal settore, incoronare i probabili campioni o comunque i giovani che hanno possibilità di diventare dei top. Guarda, io te lo anticipo, io in estate, ma anche qui da te l'avevo detto, io cederei tutti ma non Huijsen. Io voglio vedere come reagiranno i tifosi juventini se quest'estate Huijsen, come sembra, potrà diventare appetibile per il City, Real Madrid, con un prezzo tra i 40 e i 50. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Ildiz me lo tengo sempre. E sai qual è la cosa incredibile? Che in tre partite con Tudor in panchina. Ildiz gioca nel suo posto preferito e addirittura fa dei gol da PlayStation come il secondo. È pazzesco, cioè il calcio ti riserva queste sorprese. Sono
l'avremmo
molto
mai
ironico,
pensato, vero Franco, che potesse segnare.
Sono molto ironico perché certo. Guarda, io ieri ero in un salotto televisivo milanese dove vado ovviamente per lavoro e mi sono spinto oltre dicendo Thiago Motta ha fatto solo dei disastri e la realtà
purtroppo è vero. Ragazzi,
purtroppo la realtà è questa. È questa, e basta vedere i punti. E ti anticipo un piccolo brano del mio editoriale di domani. Pensa che la Juve riesce a giocare bene perché il primo tempo è ottimo e addirittura ottenere risultati. Incredibile cosa succede nel calcio.
Infatti, però ti sto sentendo giustamente, è molto carico su Tudor. Ora io sto già leggendo da parecchi colleghi eccetera che salgono le quotazioni per la conferma, siccome tu mi avevi detto quella cosa lì che scatenò mi ricordo che poi l'ha ripresa Daniele su Bianconera News oltre 14.000 accessi, Franco, perché dicesti di Conte eccetera eccetera. È cambiato qualcosa o come potrà cambiare il suo destino Tudor, che sembrerebbe, usiamo il condizionale, destinato comunque a salutare a fine anno?
Tudor deve fare l'impresa, deve portare la Juventus al piazzamento Champions e, piccola parentesi, i risultati arrivati all'ultimo turno di campionato sono tutti favorevoli. Bisogna continuare su questa scia, su questa onda. Tudor deve avere il gruppo in mano come ha, forgiarlo come lo sta facendo, deve fare un buon mondiale. Poi lì mi auguro che proprietà e società abbiano le idee molto chiare, perché la Juve, e esprimo questo concetto terra terra, però secondo me è fondamentale, non può più sbagliare l'allenatore. Dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni, anche a livello monetario, non puoi più permetterti di sbagliare. Quindi io ripeto, Tudor deve fare l'impresa, deve fare il meglio per la Juve. Poi, se, come ho già detto e continuo a ribadire, ho avuto anche delle conferme ieri, la Juve andrà su Conte, è un altro discorso. C'è la famosa clausola, no? Bilaterale entro il 30 di luglio. Io credo che la cosa che deve interessare di più i tifosi, a prescindere dai gusti, piace questo, non mi piace quell'altro, vorrei questo allenatore, è che finalmente proprietà e società facciano le scelte opportune e più giuste per il bene della Juve e per tutti i tifosi juventini.
Ah, non c'è dubbio. Buonasera Quintiliano, una domanda per il grande Franco. Non ritieni che Cambiaso possa rimanere anche grande anche con la G maiuscola, oltre che Franco, ovviamente.
È troppo buono, grazie.
Allora,
troppo
non ritieni buono. Che Cambiaso possa rimanere alla Juve, visto che Motta non c'è più e che con l'arrivo, spero, di Antonio Conte, ritenga di trattenere il giocatore? Del giocatore, ringrazio e complimenti per la trasmissione. Un abbraccio, Marco da Torino.
Guarda, saluto Marco e rispondo in questo modo. Io credo che sia Tudor, se dovesse rimanere lui, oppure se arriverà Antonio Conte, sono due allenatori che vogliono giocatori di gamba e di qualità, e Cambiaso secondo me lo è. Anche lui è incappato in una stagione un po' così, per gli 8 mesi buttati con la gestione precedente targato Thiago Motta, perché ha avuto degli infortuni, perché ci sono state delle voci di mercato molto pressanti e molto insistenti. Quindi io dico che se si vuole costruire una Juve che possa finalmente tornare a competere a tutti i livelli, Cambiaso è un giocatore che farei di tutto o comunque farei molto per tenerlo. Poi se arriva l'offerta scandalosamente alta, insomma, sono partiti, no, giocatori come Zizou Zidane e tanti altri, vuol dire che uno se ne farà una ragione. L'importante però è poi con quei soldi andare a prendere dei sostituti di livello.
Di livello, non c'è dubbio. Se tu adesso, Franco, perché tanto... Allora, Colomani, il riscatto si allontana così come quello di Conceição, ma Colomani, Milik credo che sia, arriverà a una rescissione consensuale per i problemi che conosciamo.
Beh, credo che ci sia poco da dire sul Milik. Gli vogliamo bene, ma insomma,
anch'io, ragazzi, però purtroppo
io ricordo le parole di Giuntoli a luglio, siamo a metà aprile, Milik ci contava, non è mai sceso,
però ti ricordo
in campo.
Ci contava, disse no contiamo anche su Milik, lo stiamo aspettando.
Io anche conto su tante cose, però poi vado a fare tiro la riga e ci conto poco.
Stiamo ancora aspettando, così come Vlahovic ahimè, aggiungo io, probabilmente andrà via, quindi la Juventus dovrà prendere intanto un centravanti. Se tu dovessi fare una mini griglia, secondo te chi sarebbe in vantaggio? Comunque, non in vantaggio perché magari è presto, non lo so, in vantaggio nella volontà della Juventus, secondo te?
Allora, facciamo così, ti dico quello che a me piacerebbe, perché ad oggi di mercato ti posso assicurare che non filtra nulla, ma proprio per ciò che ti dicevo prima, cioè si fanno tanti nomi, ma si parla di situazioni che non sono chiare, cioè diventa difficile parlare di mercato se tu non sai nemmeno se l'attuale allenatore resterà, non resterà, si farà una campagna acquisti per Conte. Perché dico una campagna acquisti per Conte? Perché se tu vai a prendere Antonio Conte, gli devi fare una campagna acquisti dedicata, non puoi andare a prendere dei giocatori così a casaccio. Quindi io ti dico quelli che a me piacerebbero, considerando che Vlahovic, a parte un miracolo, credo andrà via. Colomuani, devi assolutamente cercare il rinnovo del prestito, ma anche lì bisogna poi vedere l'allenatore che arriva, se lo vorrà, perché se rimanesse anche Tudor non mi sembra che Colomuani sia in cima alle gerarchie. E quindi a me piacerebbe molto Jonathan David, però ha dei premi, la famosa borsa di soldi da free agent che devi dare ovviamente al procuratore. Sarebbe molto facile dire Osimhen. Io continuo a sentire tanti colleghi che parlano di Osimhen. Io non mi dimentico che è un giocatore del Napoli, che il Napoli a doverlo vendere, che il Napoli potrebbe mettere, addirittura mi risulta, sono arrivate le voci da Napoli, potrebbe mettere un'ulteriore clausola
anche per i club italiani.
Esattamente, bravo.
Mamma mia.
Quindi potrebbe ulteriormente aumentare il suo valore, e io non credo che la Juventus possa andare a spendere 80-90 milioni per il centravanti, come sono tanti soldi per Jonathan David. Io dico attenzione a Højlund, che è un giocatore del Manchester United, che abbiamo conosciuto,
no?
È bravissimo, che abbiamo conosciuto all'Atalanta, non è propriamente un centravanti, è una seconda punta, ma io di Højlund mi ricordo i gol che faceva in Italia, l'accelerazione non bruciante, supersonica, è un giocatore che vede la porta. Poi qualcuno dirà, sì, ma è una riserva dello United, sì, ma lo United sono tutte riserve,
non si
perché
capisce nulla.
La centrifuga che è attraverso lo United nell'ultimo quinquennio è veramente non inspiegabile, è qualcosa di assurdo, di paradossale, da teatro dell'assurdo di Ionescu, quindi a me Højlund è un giocatore che piacerebbe, però anche lì bisogna vedere poi la valutazione.
Ah, su questo non c'è dubbio, la lotta c'è.
Quindi questi sono miei gusti, dicendo che arriveranno questi
o
giocatori,
che piacciono anche a Giuntoli, eccetera, eccetera, quello che pensi tu.
Højlund mi risulta che a Giuntoli piace. Questo posso dire.
Forse gliel'aveva chiesto già Motta, perché non è un centravanti vero, non lo so, chissà.
Motta era fisso su Zirze, voleva lui, Motta è uno che non cambia mai idea in tutti i sensi.
Esatto. Secondo me così non diventi un grande allenatore rispetto a quello che dicono molti. Invece Franco, per quanto riguarda la corsa Champions, io prima del match contro Lecce, anche durante colpo di tacco, prima che iniziasse il match qui con Santarelli, ho detto secondo me la Juventus, se fa il bottino pieno, ipoteca in modo importante la qualificazione, dovrebbe tentare questo, no Franco? Per magari anche presentarsi in maniera un po' più tra virgolette serena ai due scontri diretti, poi entrambi fuori casa, Bologna e Lazio.
Sì, è così Quint, tu hai dei turni sulla carta favorevoli, attenzione al Parma che è una squadra scorbutica, io
bravo.
L'ho commentata contro l'Inter, l'ho commentata ieri con la Fiorentina, è una squadra da prendere con le molle, però la Juventus ha questa mission da portare a termine, e quindi tu fai tre punti con Lecce, ultimi 10 minuti sofferti, vai a Parma. E tra l'altro non voglio dire che il Parma sia in disarmo, ci mancherebbe altro, lì con l'acqua alla gola, però credo che nelle famose tabelle alle quali io non credo, magari Chievo non avrebbe messo in preventivo il punto preso con l'Inter e magari anche il punto preso con la Fiorentina. Al netto di tutto, la Juve deve andare a giocare contro i Ducali e fare una signora partita. E poi dopo è il Monza, con tutto il rispetto per me e i suoi ragazzi. La Juve deve fare 9 punti, 3 li ha già fatti. Con 9 punti fatti e poi ti presenti a Bologna. Tra l'altro ieri si è scoperto che Bologna non è così imbattibile, perché io lo sentivo paragonare a Madrid di Ghent eccetera. È un'ottima squadra, però anche il Bologna, se la affronti in un certo modo, insomma, puoi far male. Però arrivare alla sfida con il Bologna con 9 punti in più, l'abbiamo visto in questo turno del campionato, la classifica fa in fretta ad allungarsi, quindi bene così.
Ascoltiamo qualche audio, dai.
Dimmi, Marco Moretta.
Marco.
Ciao Quintiliano e ciao grande Leonetti. Voglio fare una domanda.
Ciao Marco.
Una considerazione che ho fatto stamattina al buon De Paola, che lui un po' ha glissato, ma nel senso buono, giustamente. E se Giuntoli avesse svenduto il buon Fagioli così tanto per metterci la pulce nell'orecchio? A pensare male si fa peccato. Che sa Franco? Che sa? Ovviamente non potrà dirmi nulla di particolare, però peccato questa situazione qua di Fagioli. Comunque da calciatore, a mio avviso, un buon calciatore, ed è peccato averlo perso, però la vita è anche rimanere dritti sulla via. Ciao, grazie.
Ciao Marco, guarda, ovviamente l'avrei chiesto prima di salutarci, ho detto anche in apertura, ho letto qualche parola di questa di questo post di Fagioli, che basta, io ho pagato, ci ho rimesso, bla bla bla, ormai basta. Invece stanno infangando ulteriormente il nome di questo ragazzo che ha pagato. Franco, lui dice, Marco ti chiede, ma non è che è Giuntoli, no? Poi svenduto, insomma, tra virgolette, no, Franco? Perché...
Beh, intanto saluto Marco. Guarda, il linciaggio mediatico a cui stiamo assistendo è veramente uno schifo. È un sacco di roba ripugnante. E Fagioli, secondo me, ha fatto veramente molto bene a dire, cioè, io ho pagato. Anche perché sono tutte intercettazioni retroattive queste.
Esatto.
Cioè, sono tutta roba vecchia.
Allora,
non sono cose uscite. No, perché poi magari uno apre il giornale e dice, ah, ma questo
ci
è ricaduto.
Allora
cose
squalificato, esatto.
E la riproposizione. E questa, secondo me, non è proprio più buonissima informazione in generale, non parlo di noi ovviamente, di Radio Bianconera, però la realtà è che secondo me giocatori come Danilo, come Fagioli, quest'anno tu te li dovevi tenere. Giuntoli ha secondato i voleri di un allenatore assolutamente talebano, che non vedeva più certi giocatori. Sarebbe molto bello sapere da Thiago Motta, ed è la prima domanda che io gli farei, perché Fagioli, dopo la partita di Lipsia e anche altre partite di livello, viene poi accantonato, e non è la spiegazione che vediamo sui giornali che qualcuno dà parafrasando le parole di Fagioli, no, la Juve mi mette in panchina, perché ripeto, sono tutte cose vecchie quelle. Io vorrei sapere da Motta perché ha escluso Fagioli in quel modo, dandolo alla Fiorentina. E io ti assicuro che ho visto parecchie partite di Fagioli con la maglia viola, ed è sempre, se non il migliore in campo, uno dei migliori. È un ragazzo che ha sicuramente talento, io personalmente me lo sarei tenuto, come mi sarei tenuto Danilo fino alla fine dell'anno. Però queste sono risposte che dovrebbe dare il signore, che in questo momento nella sua villa lussureggiante di Cascais in Portogallo si gode i soldi e il contratto della Juventus.
No, è vero, è vero. Franco, prima di salutarci, manca un minuto e mezzo. C'è la possibilità, secondo te? Allora, abbiamo detto, cioè Vlahovic va via sicuro?
A meno di miracoli che possono succedere da qui a giugno, luglio, secondo me sì, cioè, giunto lì, l'ho detto tante volte, dobbiamo vederci, dobbiamo incontrarci, dobbiamo parlare, ragazzi, siamo a metà aprile, poi magari sarebbe bellissimo, perché io Vlahovic sinceramente me lo terrei nonostante tutti i detrattori. Io ricordo che anche in questa stagione è il marcatore migliore a livello numerico della Juve, ci sarà un motivo. Poi è uscita questa statistica che lascia il tempo che trova, nelle prime 100 partite Vlahovic ha segnato più di Del Piero, ma questi sono puri esercizi di dialettica numerologica. Però io Vlahovic me lo terrei, anche perché, come dicevi tu giustamente prima, Quint, la Juve se non prolunga il prestito di Colo e va via Vlahovic, voglio vedere con chi giochi anche solo il mondiale. Poi magari Vlahovic verrà tenuto per il mondiale, però insomma la situazione è questa, non bisogna nasconderlo.
No, no, su questo non c'è dubbio. Siamo giunti alle 20 esatte, caro Franco. Domani alle 18, Bianconera News, la frecciata di Franco. E poi, ovviamente, domani, dopodomani e giovedì.
E giovedì 15-16, ieri e oggi, avremo tante belle analisi da svolgere. Ci proietteremo poi da giovedì in poi verso la partita del lunedì Pasquetta. Quindi i giornalisti lavorano anche a Pasquetta.
Noi saremo in onda, magari porteremo qualcosa da mangiare nel frattempo, però insomma saremo in onda.
E quindi speriamo, perché la partita del Tardini è assolutamente basilare come lo era quella con Lecce.
Esatto. Grazie Franco, un abbraccio, grazie.
Ciao Quint, buona prosecuzione, a presto.
Buona
ciao.
Serata. Allora, si sono aggiunti altri argomenti rispetto a quello che ha detto Franco, ma in linea di massima mi dovete, cerchiamo di capire insieme, come al solito, quali sono gli inamovibili, i fedelissimi li chiamo, perché ci sono già dei fedelissimi e li ho detti, di Tudor, i rimandati, secondo me qualche rimandato c'è, e a mio avviso anche un paio di bocciati, però ditemi un po' la vostra.
Fuori di Juve.
Allora, parlavamo di Cambiaso prima, c'è un calciatore ex Juventus, e non solo ex Juventus, che è una sorta di precursore di quel ruolo. Secondo me adesso sarebbe un ottimo quinto a sinistra, anche se prima magari erano un po' più lenti, e parliamo ovviamente di Gigi De Agostini, tra poco lo chiameremo, però nel frattempo vado a leggere qualche messaggio. Manna Dixit, ci scrive un amico e dice: con molta tranquillità il mister ancora 2 anni di contratto, si riferisce a Conte ovviamente. Ragazzi, io poi leggerò tutto il messaggio. I contratti sì, hanno valore, per carità, però insomma nel calcio un po' sono un po' così volubili. Il mister ancora 2 anni di contratto, abbiamo iniziato un percorso e siamo focalizzati sull'oggi. Ogni altro discorso è superfluo. L'anno scorso Conte ha scelto di sposare questo progetto. Questa è la fonte più attendibile, ovvero il suo direttore sportivo, sulla verità riguardo presunto ritorno del nostro ex, e speriamo tale rimanga, Stefano Pro Tudor. Immagino che inizino a crescere i Pro Tudor. Buonasera, una domanda non c'è, mannaggia Sergio. Il grande Franco cosa ne pensa del centravanti Kristovic del Lecce, con una dimostrata ha dimostrato di tirare da qualsiasi punto parte del lo so, grazie Sergio della Romania. Franchino non c'è, l'avevamo detto anche noi qui in diretta, in realtà è un ottimo calciatore, è chiaro che per il momento ha giocato con il Lecce. Se vi chiedono scusa non li perdonate? Ciao Tiziano da Milano, non so a chi ti riferisca, forse ti riferi a qualche messaggio per la trasmissione precedente. Ciao, quindi dimmi se sbaglio, gira che ti rigira, e a me andrebbe benissimo. Sulla panchina dell'anno prossimo ci sarà o Tudor o Conte. Daniel, guarda, ti dico questo Daniel, io ovviamente non lo sappiamo chi ci sarà, ma lo ripeto, se io dovessi cambiare Tudor per prendere un altro emergente, mi tengo Tudor. O meglio, ve la dico tutta, se devo cambiare, mandare via, insomma, rescindere con Tudor, prendo un top. È uno che è veramente usato sicuro, e il nome è quello di Conte. Ora però Manna ha detto quelle cose, De Laurentiis non sappiamo se poi sarebbe disposto a, ma Franco l'altra volta ci ha detto che lo stesso De Laurentiis pare abbia un'interlocuzione con Conte. Sapete che ragazzi, con Allegri, scusate, quindi significherebbe Conte via, non lo sappiamo, il mercato può dire qualsiasi cosa, possono cambiare le cose da un giorno all'altro. Certo è che Conte tornerebbe sicuramente alla Juventus, su questo insomma non c'è dubbio. Ciao Quinto, bene ma non benissimo, però meglio giocare a Parma nella condizione di mantenere alto il livello di attenzione che giocarci con la sicurezza, è vero questo, di essere guariti dal periodo nero. Domanda, siamo corti nei cambi per un centrocampo a due? La cosa mi preoccupa. Michele da Casali, sì, centrocampo a due di una linea a quattro, sì, evidentemente sì, perché Douglas Luiz c'è, non c'è, sì c'è, però giustamente ha detto Tudor nelle gerarchie dietro, però insomma credo che sia disponibile nel caso in cui occorresse, ma noi, caro Michele, speriamo si mantengano in buona salute, in ottima salute, perché sono tra i migliori di tutta la stagione, aggiungerei, sia Locatelli che Thuram, alla faccia di chi comunque denigra in continuazione Locatelli. Ma come fate a buttare i vostri soldi in questo modo? Mai abbonato a nulla Tiziano da Milano. Ma io, guarda, con me sfondi una porta aperta sul fatto che io non scommetto proprio, non sono uno che scommette, che non mai fatto, e quindi nemmeno non gioco, per esempio, nemmeno quelle legali normali da tantissimo tempo, non sono un amante, ecco. Per il povero Fagiolino non c'è più mamma, io a difenderlo, l'errore è non aver dal primo momento messo fuori squadra questo soggetto che spara zero su una società che ha fatto la qualunque per aiutarlo, ce lo dice Luca. Ben ritrovato a Gigi De Agostini, ciao Gigi.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Grazie a te di essere qui con noi. Allora Gigi, stai seguendo insomma immagino tutto il campionato, in particolare la Juventus. C'è stato questo cambio di allenatore, Tudor terza partita 7 punti, è successo con il Genoa, pareggio in casa della Roma e due giorni fa vittoria contro il Lecce. Ti chiedo subito, perché secondo te Tudor, cioè cosa sta dando Tudor al di là di questi risultati, no? Tu che hai anche conosciuto un po' l'ambiente Juventus, come del resto lo stesso Tudor, secondo te cosa sta dando, la cosa principale che sta dando Tudor al di là dei risultati, eh?
Ma intanto capita spesso che quando cambia allenatore ci sia una reazione da parte dei giocatori, insomma. E per quanto riguarda Tudor, probabilmente conoscendo anche l'ambiente della Juventus, ha spronato un po' i giocatori a dare quel qualcosa in più, ecco. E quindi i risultati si sono visti, si è visto magari un ritmo diverso e una voglia di fare il risultato che magari nelle ultime occasioni era mancato.
Io direi proprio in generale con il vecchio allenatore, insomma, è stato possiamo dirlo un fallimento Motta alla Juve, Gigi?
Ma a parte che bisognerebbe, sai, tirare le somme sempre alla fine, perché ricordiamoci comunque che prima della partita con l'Atalanta la Juventus era rientrata addirittura anche nel giro scudetto, quindi quella partita lì probabilmente ha segnato un po' il cammino, oltre naturalmente all'eliminazione sia della Champions che dalla Coppa Italia, insomma, ecco, sicuramente non sono state due competizioni che sono state a favore dell'allenatore, del giudizio sull'allenatore, insomma.
Sì, peraltro diceva Atalanta, poi c'è stata anche la bruttissima sconfitta contro la Fiorentina, c'è una serie di risultati oggettivamente inammissibili per quanto riguarda
sì,
la Juventus.
Però la partita con l'Atalanta era la più importante, perché se tu vinci quella partita lì rientri nel giro.
O potevi
scudetto,
riavvicinarti.
Nella lotta scudetta, poi di conseguenza probabilmente perdendo così male quella partita sono andati con come si può dire, con poca motivazione anche a Firenze.
La cosa che diciamo così è emersa durante l'era Thiago Motta è stato un po' il discorso legato alla mancanza di empatia tra il tecnico e i giocatori. Tu che insomma hai vissuto spogliatoi importanti, è fondamentale, no, che il capo, diciamo così, quindi il tecnico, abbia dei rapporti con i calciatori, anzi si confronti addirittura con essi, invece di non addirittura non avere interlocuzioni, che insomma la vedo abbastanza grave.
Ma no, questo non lo so, perché non vivendo l'ambiente non posso dire cose così campate in aria, ecco. Io dico solo che comunque il dovere di un professionista è quello di dare il massimo per la propria squadra, che vada meno d'accordo con l'allenatore, ma il risultato poi è quello che deve interessare più di tutto.
Ah, su questo non c'è dubbio. Andando invece sui calciatori, ce n'è uno in particolare che si chiama Cambiaso, quindi mi viene in mente anche diciamo una sorta di De Agostini del terzo millennio, diciamo così, Cambiaso, no? Molto probabilmente, insomma, c'è la possibilità concreta che vada via, perché sai che già a gennaio il Siti era andato su di lui, vuole offrirebbe, usiamo il condizionale, diversi soldini, tipo 50-60 milioni. Secondo te la Juventus dovrebbe tenerlo a tutti i costi, oppure di fronte a certe offerte alla fine dovrebbe cedere?
Qui è una domanda che dovresti fare alla società, perché io cosa devo dirti?
Se dipendesse da te, ecco.
No, posso solo dirti che comunque certi giocatori che riescono a giocare in più ruoli sono ambiti da, da diversi club, da diverse società, perché tra virgolette magari una volta ti chiamavano anche tappabuchi, no? Però coi fiocchi, capisci? Nel senso, diventi importante perché riesci a far sopperire alla squadra determinate mancanze.
Una cosa, Gigi, tornando un attimo a Tudor, perché tu sai che ha un contratto fino alla fine della stagione, mondiale per club compreso. Diciamo che se si dovesse qualificare la Juventus in Champions League ci sarebbe il riscatto automatico, ma la Juve stessa si è tenuta una clausola in base alla quale comunque vada può rescindere pagando una penale entro il 30 luglio, e si parla sempre di Conte. Se dipendesse da te, terresti Tudor se...
È una domanda trabocchetto questa, non dovresti farmela, no?
Se dipendesse da te.
Però guarda, io ti dico quello che penso, certo. Io penso una cosa, che le prossime due partite per la Juventus sono fondamentali, perché mi sembra che vada a giocare a Parma e poi al Monza in casa, in quanto se vince queste due partite qua si presenta sicuramente a Bologna, poi allo scontro diretto, perché diciamocela francamente, adesso quello che conta di più è quello di riuscire ad andare in Champions, certo, per la Juventus, certo, giusto? Quindi certo, con la possibilità di scalare qualche posizione anche. E quindi la stagione, tra virgolette, si potrebbe anche in qualche modo salvare. Dopodiché la società farà le sue valutazioni, se Tudor ha fatto bene e merita di rimanere, rimarrà. È naturale che uno come Conte fa gol a tutti, tra l'altro... ex Juventino come calciatore, ex Juventino come allenatore, insomma non sta a me, voglio dire, lo conoscono ormai tutti sotto questa specie. Io credo che comunque anche lui sia in fondo uno Juventino ancora, insomma, ecco.
Sì, te lo
anche
confermo.
Se fa l'allenatore da altre parti, sì, però sì, non mi permetto di giudicare il lavoro di altri, anche perché non vivendo tutti i giorni la realtà è difficile per uno che sta fuori dare dei giudizi, insomma.
Però insomma, diciamo così, nel caso in cui la Juventus non confermasse Tudor, Conte sarebbe no?
Insomma, ha fatto bene dappertutto, insomma è uno che sa come lavorare, sa mettere le squadre in campo, è un vincente, insomma è naturale, la Juve sicuramente ha bisogno di personaggi così, ecco. Ma Tudor, ripeto, è uno che ha giocato, conosce l'ambiente e sta facendo bene, insomma.
Certo.
Vedremo poi, io credo che sia determinante il risultato finale.
E su questo non c'è dubbio. Il Diz, secondo te, può diventare un...
Il Diz.
Qualcuno dice che è già un campione, qualcuno dice che ha tutte le carte a regola per diventare addirittura un top. Invece, secondo te?
No, è un buonissimo giocatore, è uno di quelli che si esprime meglio, anzi non capivo come mai non giocava sempre dall'inizio, perché i giocatori buoni bisogna farli giocare, secondo me, insomma.
Certo.
Poi io non ho visto la partita, ma ho rivisto le highlight e ho visto il gol che hanno fatto, è da far vedere alle scuole calcio, cioè,
quindi la fare vedere ai tuoi ragazzi, tu.
Ma certo, tutta l'azione che ha fatto la Juve, insomma, ed applausi, sì, non vengono fuori per caso certe cose, vuol dire che ci sono anche dei buoni giocatori, quindi insomma
Nel salutarti,
complimenti a Edith, e spero anzi che continui,
che
ti mostri all'altezza come lo sono stati tanti altri grandi giocatori in quel ruolo.
Esatto. E due o tre messaggi per te. Un saluto al grande De Agostini. Cosa si prova, ti chiedono, Gigi, ad essere stato l'ultimo calciatore a tirare un calcio di rigore nello stadio del Napoli, Mario?
Ma dello stadio del Napoli, in che senso?
Non lo so, capisco. Così, questo, a tirare un calcio di rigore nello stadio del Napoli, non so a cosa si riferisca. Qualche partita?
No, sì, appunto, non so, perché comunque ho segnato. Il Napoli è la squadra comunque da cui ho segnato di più. Al San Paolo ho segnato sia su rigore che anche su azione. E qui però non so cosa vuol dire
quello
questo,
che vuole dire lui.
Perché poi dopo forse ha cambiato nome lo stadio, non lo so.
Può darsi, no, sì. Invece Marco da Torino ti dice: al grande Gigi, che saluto con affetto, da tifoso della Filadelfia dei suoi tempi, chiedo per analogia, cosa cambiò e come visse il passaggio tra Zoff e Maifredi? Può essere tracciato un parallelo con oggi?
Ma io credo che siano sempre situazioni diciamo diverse. Ecco, a me in quel momento dispiaceva perché con Zoff avevamo ricominciato a vincere. Si era posto le basi per poter fare ancora meglio. Stranamente la società ha deciso di cambiare. Personalmente quella squadra lì mi è dispiaciuto che fosse smantellata, perché bastavano un paio di
ritocchi.
Di inserire qualcuno, due o tre giocatori, e la squadra era pronta. Eravamo pronti per lottare anche per altre cose più importanti, insomma. D'altronde quell'anno lì, più di così, non so cosa dovevamo fare.
Esatto,
per dimostrare che l'allenatore meritava di rimanere.
Sì, sono d'accordo con te. Invece Jack...
Poi dopo purtroppo, è arrivato Maifredi con un'altra mentalità, un altro modo di giocare, e quindi abbiamo prima faticato un po' per capire come dovevamo metterci in campo. Dopo, quando stavamo andando bene, siamo andati bene fino alla semifinale con il Barcellona, in pratica. Poi dopo non so cosa è successo, insomma. Perché eravamo secondi in campionato. Ha vinto lo scudetto la Sampdoria quell'anno, che era 5 punti dietro a noi, cioè, capisci?
Ecco, esatto. L'ultimissima, questa per te con affetto, Jack Stabiese, come altri del resto, Bianconero scrive: buonasera Quintiliano, al grande Gigi De Agostini ricordo ancora il suo ultimo gol nell'ultima gara al comunale e in finale contro i Viola, ero in curva Filadelfia, pensa Jack.
Me lo ricordo anch'io, è stata una delle più grosse soddisfazioni di quelle che ho provato a Torino, insomma. Insomma, riuscire a vincere prima la Coppa Italia, poi la Coppa UEFA nello stesso anno, poi tra l'altro con un gol che era il 3-1, e quindi ci metteva, tra virgolette, al riparo, ecco. Ma anche perché poi noi quell'anno lì, vi ricordo che fuori casa non abbiamo preso neanche un gol, ecco.
Mamma mia, è vero, mamma mia. Va bene, io ricordo anch'io, figurati, perché qualche annetto, ahimè, ce l'ho anch'io. Gigi, grazie mille e buon lavoro con i tuoi ragazzi. Grazie.
Grazie, vi ringrazio molto. Saluto tutti i tifosi e auguro buona Pasqua a voi
anche
della
a
redazione e anche a tutti i bianconeri.
Anche a te e alla tua famiglia, ovviamente. Grazie, Gigi. Grazie.
Ciao, buona serata.
A te. Più che il gol, tra l'altro bellissimo, mi ha colpito la freddezza d'autentico fuoriclasse di Ildiz, Roberto Doroma. Sai che ti dico, Roberto? Io non sono stupito, sorpreso da quel gol e anche da come l'ha fatto, perché Ildiz quei tiri li ha. Il giocatore bisogna mettere nelle migliori condizioni per rendere, sia come posizione, ma anche dal punto di vista emotivo. Perché io mi è stato detto che durante gli allenamenti, per esempio, adesso vi faccio un esempio di Motta, nel miglior momento di Cambiaso, durante una partitella di allenamento, non so cosa ha fatto Cambiaso, magari qualche volta ti lasci ad andare a qualcosa di diverso, e gli è stato detto: ma che credi gli avrebbe detto Motta di essere Beckenbauer? Cioè, secondo me, e forse è il Diz stesso, ma chi sei, Messi? Cioè, secondo me no. Boh, io non lo so, io non sono, non è che diriga nulla, fortunatamente, nemmeno ne ho l'ambizione, no? Però magari per creare un gruppo forse bisogna interagire in modo diverso con le persone, con i sottoposti e in questo caso con i calciatori, altrimenti il gruppo non si crea. Se non crea il gruppo, i calciatori, io non sono convinto che non ti giochino contro, ma non rispondono proprio, anche inconsapevolmente, inconsciamente, senza volere, capisci? Io la vedo così, caro amico che prima avevi scritto un messaggio su questo discorso del gruppo. È così, io la vedo così. Vai Gabri.
Da Quintiliano, Massimiliano da Barcellona.
Ciao.
Un'opinione mia per quanto riguarda il ritorno eventuale di Ponte, che sempre io ho solo un dubbio. L'ho sempre visto lavorare con società molto forti, anche in altre categorie. Sempre ha avuto dietro una società ben strutturata. Io non so
come
se
la
Juve di adesso possa metterlo in condizione di fare quello che sicuramente sa fare uno dei migliori d'Italia, se non d'Europa, per risollevare le sorti di una società. Per questo mi terrei Tudor, anche perché ho visto un po', facendo un po' con le categorie del tipo di allenatori, negli ultimi 20 anni credo che Tudor sia l'allenatore più offensivista che abbia avuto la Juve. 20 anni chissà sono troppi, però sia quello, uno di quelli che va più all'attacco, con anche il rischio di prendere dei gol. Non so, una tua opinione.
Grazie. Allora, ti dico subito questo sul discorso Conte. È un'ottima riflessione la tua rispetto al fatto che Conte, magari, sì, è vero, è stato l'uomo della resurrezione post Calciopoli, diciamo il primo che ha vinto i 3 scudetti dei 9 consecutivi, quindi bisogna sempre sotto questo aspetto riconoscerlo, e aveva una società diversa. Però è pur vero che si prevedono dei cambiamenti, degli innesti in società, per esempio Chiellini, poi vedremo se magari anche qualche altro elemento verrà inserito. Quindi credo che a prescindere da Conte la società venga rinforzata, e questo è già importante. Dopodiché, secondo me, un allenatore come Conte è già di per sé un sostanziale manager. Per esempio è singolare, non l'ha mai fatto De Laurentiis, e credo questo sia stato un accordo tra di loro. Non sta mettendo bocca su nulla, non so se voi abbiate fatto caso a questo, non sta dicendo praticamente nulla De Laurentiis, sta facendo tutto Conte, perché lui si sente una sorta di, tra virgolette, sempre manager all'inglese. Quindi sotto quell'aspetto, secondo me, non ci sarebbero tutti questi problemi, fermo restando che è chiaro, una società forte, la Juventus ha storicamente avuto società forti e gli allenatori hanno vinto anche al primo anno proprio per la forza societaria. Adesso non c'è, ma ripeto, verrà sicuramente rinforzato il management a fine stagione. Ciao Quintiliano, credo che Marco da Torino, che Cico e Colo abbiano subito il cambio tecnico. Nel nulla tattico di prima emergevano maggiormente in attacco, invece con Tudor, più esigente in termini atletici e per alternative tattiche offensive, credo stiano già pensando troppo al dopo Juve, tirando così remi in barca. Cosa ne pensi? Questa è la domanda, la domanda più che una domanda, devo dirti la verità Marco, è il dubbio che ho io non vorrei che stessero già con la testa fuori dalla Juve. Colomani forse in particolare, perché è entrato, sembrava quasi che ci stesse facendo un favore, dopodiché quell'errore gravissimo a centrocampo, ma lo stesso con Sesavo evidentemente non si sente più. Io però vi avevo detto, mi ricordo, che secondo me è uno dei più penalizzati dall'arrivo di Tudor rispetto al vestito tattico che sta indossando adesso la vecchia signora, proprio lui potesse essere, lo sta dimostrando, i fatti lo stanno dimostrando, quello più penalizzato, perché è un po' più esterno e nel gioco di Tudor, peraltro molto aggressivo, non è facile per lui inserirsi. Quindi vi ripeto, a fine stagione, siccome sono due prestiti, io non so fino a che punto la Juventus poi li riscatterà, ho dei dubbi forti. Se fino a qualche settimana fa e con Motta, sicuramente Colomani sarebbe stato riscattato, l'ha chiesto lui, e con buone possibilità di riscatto anche per Consesao, le cose sotto questo aspetto sono profondamente cambiate. Vai Gabri.
Buonasera ragazzi, sono Jack. Mi riguardo quello che sta succedendo a Fagioli e gli altri ragazzi, mi sta lasciando veramente schifato, perché la disonestà c'è in tutti i mestieri del mondo. Ma una cosa che lo fa, dico, il mio lavoro elettricista, e mi prendo 10 euro in più dal cliente, e un'altra cosa è chi fa dovrebbe fare informazione, che entra nelle case della gente 24 ore su 24, e là tu stai andando a formare delle teste, dei pensieri. Tu stai facendo un'escursione in pubblica piazza di quattro ragazzi ventenni, poco più che ventenni, invece di parlare di cose ben peggiori che avvengono nella tua città e nella tua procura.
Finito così, Jack, lo so, purtroppo. Sì, ho letto, guardate, io ho letto fino a un certo punto, dopodiché ho smesso di leggere, perché secondo me adesso diventa anche puerile, fatemi usare questo termine, anche puerile mettere in mezzo, questo ha pagato, è stato squalificato un anno, ci ha rimesso, forse è stato seguito sicuramente dal psicologo, forse ancora adesso, non so se qualche giorno proviamo a chiamarlo, se ancora lo sta seguendo o meno. È stato squalificato, ha pagato, è andato via dalla Juventus eccetera, basta, secondo me. Però purtroppo, come diceva Franco, questo non è buon giornalismo, ma del resto non è nemmeno una novità questa del non buon giornalismo. Siamo giunti all'ultimissimo break, ulteriore carne sul fuoco è stata messa da Gigi De Agostini con le sue considerazioni rispetto alla Juventus, al Diz, a Cambiaso, a Tudor, così come però insomma continuate a scriverci anche rispetto a quelli che secondo voi sono gli intoccabili o i fedelissimi di Tudor, quelli che sono rimandati e quelli che invece ritenete siano bocciati.
Fuori di Juve.
Ultimi 24 minuti insieme come al solito, dedicati tutti a voi. Nicola da Bari, per esempio, che non è Nicola di Bari, e se la società acquistasse un centrocampista in più del prossimo anno, si giocasse a due punte, bisognerà capire chi sarà l'allenatore, perché se dovesse essere Tudor, secondo me non si discosterà dal 3-4-2-1, al massimo, ecco, può giocare anche col 3-4-1-2, in quel caso due punte. Sì, due punte le devi prendere, perché Milik ormai è andato, secondo me troverà un accordo di rescissione consensuale, ci mancherebbe altro, perché ha un contratto in scadenza nel 2026, ma sapete benissimo, ormai non è più affidabile sotto il profilo fisico. Vlahovic, l'abbiamo detto, salvo miracoli andrà via, e salvo ripensamenti mi pare di capire che la strada di Colomani sia di nuovo Parigi, però significherebbe prendere due attaccanti, però insomma staremo a vedere, potrebbe essere un'opzione. Buonasera Quintiliano, cercavamo il calcio champagne con Motta, a mio modestissimo parere lo abbiamo trovato con Tudor, è uno spettacolo vedere la sua squadra giocare sempre all'attacco, sempre in avanti, credo che il nostro mister sia un po' sottovalutato fino alla fine, non so chi tu sia, non vedo firme, comunque ti saluto. Io ne parlavamo durante Colpo di Tacco, secondo me non è un calcio champagne, ma è un calcio di un ottimo prosecco. I prosecchi buoni, anche italiani, non sono male, sono poco sotto lo champagne. Perché secondo me Motta, io su Motta a mio avviso c'è stato proprio un errore all'inizio. Motta non ha mai fatto il calcio champagne, nemmeno con il Bologna, era un calcio diverso. Ha avuto sempre questa sorta di ossessione per il possesso palla, più che altro però di controllo della partita. A Bologna è andata bene, nella Juventus evidentemente no. Calcio champagne, quando si parla di calcio champagne in genere si fa riferimento a Maifredi, che infatti era tutta un'altra storia, lui stesso lo ha detto qui da noi, guardate che io non c'entro nulla con il calcio di Thiago Motta, ha detto, non perché sia migliore, sia stato migliore il mio, il peggiore il suo, eccetera eccetera. Quindi secondo me non era calcio champagne quello di Motta, nemmeno a Bologna, ma nella Juventus non è stato nemmeno un prosecco, forse è stato una bevanda un po' caduta, se vogliamo dirla tutta, dai, perché purtroppo ha fatto dei danni anche sotto il profilo tecnico-tattico del gioco, oltre che tutto il resto. Vai Gabri.
Quinto, Francesco da Cosenza. Francesco. Intanto il plauso all'intervento del grande Franco Leonetti, che grazie, mirabilmente secondo me ha posto in risalto, messo l'accento sulla barbarie mediatica che oggi sta colpendo Nicolò Fagioli. ma la barbarie mediatica Quint secondo me è mirata, perché ci tiene lontani dalla cassa di risonanza che avremmo dovuto noi avere all'esito delle deposizioni del collaboratore Beretta. Parlo della curva degli onesti, quindi ci sono fatti omicidiari, vicende penalmente pesantemente rilevanti che quindi magistralmente, artatamente sono state tenute fuori in questo modo. Chiudo quindi facendoti una domanda: ma tu, se vanno via, già Franco ce l'ha posta, ma chi vedi come centravanti della Juve se vanno via Vlahovic e Colomane? Mi guardo in giro e io non ne vedo. Dimmi tu chi può essere un centravanti. Un abbraccio, Quinto.
Grazie Francesco. Io non vedrei male Osimhen, devo dirvi la verità, però è pur vero che intanto per il momento ha una clausola rescissoria di 75, valida solo per i club stranieri, e significa che se la Juventus lo vuole, intanto già non è il massimo trattare con De Laurentiis, soprattutto da parte di Giuntoli, che, con il quale si è lasciato in maniera abbastanza burrascosa, usiamo questo aggettivo. Ma a quel punto, siccome per il momento la clausola è valida soltanto per i club esteri, tu dovresti trattare con De Laurentiis, che ti dice: si parte da una base di 75 milioni, perché qualche club estero ci andrà sicuramente su Osimhen, e se dovesse pagare la clausola se lo prenderebbe. È semplice la questione, poi bisognerà capire la volontà del calciatore, eccetera. Però Franco ha aggiunto: mi risulta, mi è stato detto da fonti ben informate napoletane, che De Laurentiis pare voglia, diciamo, mettere una clausola anche per i club italiani. E io mi stava venendo in mente una cosa, che io mi ricordo che comunque la Juventus prese Higuain pagando 90 milioni di clausola a De Laurentiis. Poi lascia perdere che lui spacciò Higuain come un traditore, ma quando metti una clausola su un calciatore significa che vuoi venderlo. Questo penso che lo sappia anche mia figlia. Vai Gabri.
Ciao ragazzi, Gabriele di Prai.
Ciao.
Allora, anch'io spero che rimanga Tudor, perché vorrebbe dire che finiamo bene il campionato, magari facciamo anche un bel mondiale, perché tutto quanto.
Vero, però...
Ma tanti dicono tutti Conte, occhio, che come Elkan ha preso Hamilton e l'ha riempito di soldi per farlo venire in Ferrari, occhio che magari non ci scappa un Guardiola qualsiasi sulla panchina della Juve il prossimo anno. Non mi stupirei, vista anche la situazione del City di Guardiola. Non mi stupirei. Ciao.
Grazie, io ti posso dire la mia, non lo so, perché significherebbe investire tantissimo sull'allenatore, però ti posso dire, scegliere per scegliere, top per top, io personalmente, poi ognuno è chiaro che ha le sue idee, le sue preferenze, io prenderei Klopp, non Guardiola. Cioè, se dove... Sei grande Gabriele, ha detto no, tutte e due, Guardiola primo, Klopp secondo, non lo so, io prenderei Klopp se veramente dobbiamo fare il fantamercato, perché di questo stiamo parlando. Allora, mi dispiace tanto per Fagioli, speravo restasse da noi e che avesse una maggiore attenzione e aiuto da parte della Juve e dei tifosi juventini. L'avrei visto bene come una delle nostre colonne insieme a Gatti, ha fatto bene a dire la sua, e chi continua a colpirlo è un po' come chi spara sulla Croce Rossa, evidentemente non vede altre questioni che stanno interessando il calcio in questi mesi. Un saluto da Flavio. Ti do ragione, che è un po' quello che ha detto Francesco, no? Chi ne parla male e sta cercando di, tutti i giorni insiste su questo discorso di Fagioli, evidentemente altre cose le sta un po' tralasciando, mettiamola così. Però non sono invece d'accordo sulla prima parte del messaggio, quando tu dici: speravo restasse da noi, ok, ma che avesse maggiore attenzione e aiuto da parte della Juve. Ti ricordo che la Juventus, quando Fagioli fu squalificato, gli rinnovò il contratto e sostanzialmente lo ha sostenuto. Poi è arrivato il tecnico, cioè Motta, e praticamente lo ha escluso. A un certo punto lo ha escluso completamente. A quel punto, giustamente, anche il ragazzo, vi posso dire la mia, anche a me piace molto Fagioli, però a mio avviso credo che per il bene suo sia stato meglio andare via dalla Juventus. Questa è una mia idea. Vai Gabri.
Ciao, Don dalla Sardegna. Fatelo notare almeno voi, perché non mi sembra, almeno io non posso ascoltare la radio H24, ma non mi sembra che nessuno abbia fatto questa semplice osservazione. Che i giocatori della Juve ci sono di mezzo, perché in tanti dicono tanto per cambiare ci sono i giocatori di mezzo, i giocatori della Juve. i giocatori della Juve ci sono di mezzo perché hanno estrapolato le conversazioni, le chat del telefono.
Come al solito.
E ci dovevano essere i giocatori del Catanzaro. Ovviamente Fagioli ha più rapporti, immagino, aveva più rapporti con i suoi compagni di squadra. Se magari avessero sequestrato, non dico mezzo cerca persone di una squadra di Milano, chissà, magari ne venivano fuori delle belle, ma da quelle parti sono tutti intoccabili, quindi è andata così. Ciao.
Però grazie, non mi ricordo se hai detto il nome che tu sia, però grazie del messaggio. Io però sto dicendo quello, Franco ha detto la stessa cosa, io lo stiamo ribadendo anche tramite qualche messaggio di un amico, insomma siamo di fronte a uno dei casi più gravi secondo me della storia del calcio rispetto al discorso dell'infiltrazione dell'andrangheta nella curva dell'Inter e in parte anche in quella del Milan, però ragazzi almeno fino ad ora la giustizia sportiva non si è mossa, sono stati due morti, ci sono delle testimonianze importanti, delle intercettazioni di tesserati dell'Inter, però la giustizia sportiva è ferma. Noi lo ripetiamo spesso però questo, così come stiamo dicendo che è vergognoso l'attacco mediatico ormai a un calciatore che ha pagato, punto, cos'altro dovrebbe fare, questo è. Secondo me Dusan, Roberto da Roma precisava più che il gol, tra l'altro bellissimo, mi ha colpito la freddezza da autentico fuoriclasse di Ildiz. Guarda Roberto, io insisto, secondo me questi luce li ha nei piedi questi colpi. Tra l'altro lui stesso, se non sbaglio, un paio di settimane fa ha detto mi piacerebbe fare dei gol più facili, che è significativo anche questo, Ciao Quinti, secondo me Dusan è un buon giocatore, il suo problema per me è di testa, troppo nervosismo perché non riesce a sbloccarsi, io gli affiancherei uno psicologo per cercare di sbloccarlo mentalmente, alleggerirlo, a questo punto potrebbe tornare a ottimi livelli, sempre Forza Juve. Egidio da Perugia, guarda ti dico Egidio che io adesso non è che sappia le cose, però la Juventus ha un mental coach, cioè come quasi tutti i grandi club, secondo me questo è vero, questo difetto diciamo così di caratteriale se vogliamo, ma emotivo poi di Vlahovic, cioè io non vorrei però che anche lui che era arrivato con grandi aspettative, i suoi gol li ha anche fatti volendo, tifoso della Juventus da bambino, ha rifiutato l'Arsenal per venire alla Juventus, alla fine trovandosi da separato in casa e quindi a fine stagione sa che andrà via, anche questo aspetto lo condizionasse. Però per esempio io con il Lecce non l'ho visto male, gli chiediamo i gol ma ha fatto due assist pesantissimi che non sono da trascurare. Volevo leggere a proposito, Gleison Bremer ha pubblicato un nuovo video sul suo profilo Instagram che lo ritrae mentre si allena per riprendersi in fretta dall'infortunio. Il difensore della Juve appare in forma e probabilmente riuscirà a essere presente con la squadra per il mondiale per club, che è il suo obiettivo principale. Chissà se magari Bremer quantomeno intanto partirà per gli Stati Uniti, poi magari qualche sprazzo di gara potrebbe anche farlo. La disinformazione della stampa italiana a tutti i livelli, politica e sportiva, è gestita da professionisti quali sono dei maestri a deviare gli argomenti a seconda della loro convenienza. Sono due giorni che parliamo di Fagioli e ci siamo dimenticati, quello che stiamo dicendo, delle curve anche... la nostra radio bianconera Gianni da Salerno, non credo, io lo diciamo spesso, ho invitato Giletti qui, ne ha parlato due volte negli ultimi due mesi credo, più di questo cosa possiamo fare. Fagioli sì è vero, servono, tra l'altro vi ho anche detto quello che mi è stato riportato, che mi ha diciamo rivelato il mio amico della Federcalcio, che è proprio lo sapete nell'ambito della giustizia sportiva, mi ha detto guardate scordatevi, secondo me finirà a Tarallucci e Vino e sicuramente dopo il campionato, quindi più di questo cosa dobbiamo fare. Fagioli sì è vero, servono le vie legali, solo con i leoni che si avventano sul giovane la smetteranno. Flavio, bypasso la vicenda scommessa, vorrei capire tutto questo scetticismo sull'eventuale conferma di Tudor, chi scommetteva sul primo anno di Conte che si vinceva lo scudetto? Io continuerei almeno per un altro anno con Tudor. Carlo da Carpi, io non so, scetticismo ti riferisci forse a qualche radioascoltatore, io non sono scettico, non mi sto esprimendo assolutamente su Tudor, però bisogna fare cronaca e la cronaca ci dice che lui avrebbe la conferma automatica in caso di Champions League, ma come sapete la Juventus potrebbe comunque entro il 30 luglio rescindere consensualmente, anzi unilateralmente pagando una penale, quindi questo è un dato oggettivo ed anche importante secondo me. Buonasera Quintiliano, domanda per... questa l'abbiamo letto prima, ma alla fine caliamo, rischiamo per la condizione fisica o per il caos tattico ereditato da Motta ed ancora atavico nei giocatori? Flavio da Rosà. Flavio, questa è una bella domanda. Ti posso dire un po' forse la questione fisica, però se tu cambi quattro giocatori e nessuno di questi risponde presente, capisci che metti in difficoltà la squadra e forse questo caos tattico ereditato continua. Però secondo me nella fattispecie Lecce, cioè io sono un po', ho rivisto qualche fantasma del passato, però poi subito Alessandro, guarda, dopo qualche minuto ho detto certo Quinti che i cambi stanno, non solo non stanno migliorando, ma sono nocivi. E se quattro giocatori su 10, perché il portiere lo lasciamo da parte, li cambi, quasi mezza squadra, capite che se non vanno bene loro, di conseguenza la squadra, secondo me si è rotto l'equilibrio. Ecco, ve la dico tutta. È mai come questa volta, ho visto i cambi non incidere, anzi diventare dannosi, in particolare con Romani. Vai Gabri.
Buonasera Bianconeri, ciao Quintiliano, sono Roberto da Salerno. Sta nascendo una Juve tosta in tutti i reparti, con voglia di correre e di giocare. L'unico neo che ho notato, per quel poco che capisco di calcio, è che quando la squadra avversaria si mette con le due punte, la Juve va un po' in difficoltà. E poi mi è piaciuto tantissimo Tudor quando ha richiamato le sostituzioni, i giocatori che si sono comportati male in campo. Questo è lo spirito da Juve, è sempre forza Juve. Se vinciamo a Parma facciamo un grandissimo passo avanti per la Champions. Grazie e forza Juve.
Grazie a te, un abbraccio. Se poi vinci anche con il Monza, un ulteriore passo. Da quello che stiamo leggendo, le statistiche dicono, i numeri eccetera, che con 70 punti potresti già essere, diciamo così, in Champions League. Fatevi i conti, se aggiungiamo altri 6 nelle prossime due partite rispetto a quelli che la Juventus adesso, ti avvicini molto. È vero che dopo hai due trasferte e due sconti diretti, Bologna e Lazio, però il Bologna bisogna capire adesso come reagirà alla sconfitta contro l'Atalanta, perché magari gli ha minato delle certezze che fino a qualche settimana fa, anzi fino alla partita precedente, aveva. Vai Gabri.
Quindi, ma quale miracolo? Cioè il miracolo ce lo fanno se Vlahovic lo mandano via, perché è veramente inguardabile, non è l'attaccante da Juve, cioè sbaglia delle cose clamorose, cioè inguardabile. Adriano da Londra, ciao.
Ciao Adriano.
In settimana pasquale nella Marsica in vacanza.
Dove? Dalle parti mie stai? Io sto a Pasqua, sto sicuramente nella Marsica, poi lunedì devo venire a lavorare, però sto nella Marsica, fammi sapere dove. Se siamo amici non lo so, se siamo amici su Facebook mandami un messaggio privato. No Adriano, aspetta, io non so cosa c'entri, quale miracolo rispetto a Vlahovic. Io stavo commentando qualche collega che ha detto sta facendo un miracolo. Secondo me non sta facendo un miracolo, però adesso non c'entra niente il povero Vlahovic con il miracolo, anche se tu sei un anti-Dusan da quello che ho capito. Vai Gabri.
Ciao a tutti, è Simone da Roma.
Simone.
Allora, l'ascoltatore di prima che è intervenuto durante il collegamento con Gigi D'Agostini voleva dire che dopo il rigore calciato da Luigi D'Agostini a Napoli,
sì,
la Juventus non ha più ricevuto, pare che c'è questa statistica, che la Juventus non ha più ricevuto un calcio di rigore in trasferta contro il Napoli al San Paolo.
Ah, voleva dire quello, dici?
Ciao, un abbraccio a tutti.
Grazie Simone, forse non si è capito da come l'ha scritto, però può darsi che tu abbia ragione. Ciao Quinti, Joseph, che tu sappia, stasera Giletti, come promesso, quando è intervenuto nel tuo programma, sgancia la notizia bomba riguardo la storia della curva di questa squadra. Un abbraccio e buona serata. Beh, voi avete seguito, mi ha detto a me l'ultima domanda che gli feci sulla curva dell'Inter. Dico, gli ho chiesto: hai ancora paura, minacce, eccetera? Ha detto: attenzione, perché fra 15 giorni insomma non mi ricordo se uso il condizionale, avere un'ulteriore notizia molto importante sempre sulla curva dell'Inter. Ora teoricamente sì, perché qui se non sbaglio è intervenuto 15 giorni fa, teoricamente sì. Stasera gioca il Napoli, tra l'altro, è una gara importante contro l'Empoli, che dovrà vincere se vuole ancora coltivare speranze e scudetto. Marco da Torino: a me tutto lo piace per la sua praticità, non stravolge pur dimostrando di metterci mano. Credo stia usando il buon senso, consapevole delle lacune atletiche, la non organizzazione dei piazzati e sull'assenza di schemi offensivi radicati. Non è un compito così semplice. Giuseppe, cioè a una decina di match dalla fine dalla fine prendere una zattera alla deriva è in fase di disfacimento, lo so, infatti non è facile, tante cose purtroppo gli esperimenti non c'è molto tempo, deve pensare solo a fare punti e a vincere. Un saluto al grande De Agostini. Cosa si prova adesso? Ah, questo qui è il messaggio di cui parla l'ultimo, cioè tirare un calcio di... sì è vero, rileggendo la ragione, Simone, bravo, probabilmente si riferiva a quello ed era anche ironico il messaggio. Da cuore bianconero Conte potrebbe affascinare, ma con ragionevolezza Conte bis lo abbiamo già vissuto, lasciamo stare per favore, Tudor può crescere con noi, dagliamogli fiducia per stabilizzare l'ambiente. Riccardo da Praga, e staremo a vedere, dai. Un saluto al grande De Agostini, questo l'abbiamo letto anche questo. Ciao Quintiliano, io Cambiaso l'ho visto leggermente in ripresa, leggermente però, e della sua polivalenza in più ruoli ho qualche dubbio. Secondo me il suo ruolo preferito è da quarto quinto di centrocampo, credo proprio a destra più che a sinistra, dove... ma lui è anche terzino sinistro in una linea a 4, secondo me, dove da terzino non è sicuramente fra i migliori e soprattutto entrando nel campo non fa quello che secondo me dovrebbe fare un terzino di piede sinistro che gioca a sinistra, ovvero andare sul fondo e sfondare cross. Lui però è che è cambiato il modo di essere terzini negli ultimi anni. Lui nei molti ruoli non ha un rendimento alto, come paradossalmente a McKennie, Valerio da Latina, forse Valerio, sì, come quinto dici tu o come quarto. Come quarto è un po' diverso però, stai ovviamente un po' più dentro il campo rispetto all'esterno di una centrocampo a 5. Se si sente un manager all'inglese, stia pure a Napoli. Questo è quello che ho pensato io, Conte a Torino non voglio più vederlo, basta con il passato, dispiace molto per Fagioli, sono davvero nauseata per come giornale e TG ne stanno parlando. Buona settimana Quintiliano, un abbraccio Terry. Grazie a te Terry, vai Gabri.
Ciao Fabio da Coazze. Ma Fabio, quel giornale che si usa solo in bagno, ma perché non pensa a pubblicare le intercettazioni della 'Ndrangheta con la loro curva e tutte quelle cose lì, invece di rompere le scatole a quel povero di Fagioli? Lasciassero stare quel povero ragazzo, che mi sembra che abbia già pagato anche abbastanza, poi lui è libero di fare cosa vuole con i suoi soldi, è ovvio, però fino a un certo punto mi sembra anche basta adesso. Ciao ragazzi, forza Juve sempre.
Grazie a te, un abbraccio. Gianfranco da Porano dice: Tonali e Osimhen, solo un sogno, cosa ne pensate? Osimhen, diciamo che Giuntoli... l'obiettivo di Giuntoli sarebbe Osimhen, ok? Tonali è più di un sogno, perché in tempi non sospetti io vi dissi, mi era stato detto, io di mercato non è che mi occupi molto, anzi lo sapete, non è che lo ami molto il mercato, perché le cose cambiano da un momento all'altro. Un ex dirigente della Juventus è stato incaricato dalla Juventus di sondare il terreno, ma vi parlo, vi ricorderete, 2 o 3 mesi fa credo, guarda caso adesso se ne parla tutti i giorni. Vai Gabri.
Buongiorno, sono Gianlu da Pisa. Finalmente stiamo vedendo una buona Juve, una squadra che gioca in verticale, che comunque ha un gioco rapido, non fa i soliti passaggini come si faceva prima, una squadra che comincia a divertire, a giocare bene, a portare punti, due vittorie ed un pareggio. Se battiamo Parma e Monza nelle prossime 2 partite possiamo superare anche l'ostacolo di affrontare Lazio e Bologna fuori e riuscire a centrare l'obiettivo del quarto posto, la qualificazione in Champions League. A quel punto, se facciamo un buon mondiale, arriveremo al dilemma. Il dilemma è: confermiamo tutto, che comunque ha spedito Juve, ha trasformato questa Juve come sembra che stia facendo, oppure andremo su un nuovo allenatore. A parere mio, giocatori forti arrivano quando hai un allenatore forte, quantomeno un allenatore che ha carisma, che abbia un richiamo, ecco. E secondo me il dispiacere a quel punto di mandare via Tudor, e dall'altro lato però la speranza di prendere un allenatore molto forte che possa portare giocatori altrettanto forti. Volevo sapere il tuo parere. Grazie mille, buona giornata e forza Juve.
Grazie, un instant coach mi verrebbe da dire. Io non lo so cosa deciderà la società. Molti hanno rimpianti, giustamente, se avessimo cambiato prima. Vi posso dire la mia. A questo punto, siccome Tudor l'hanno fatto stare un mese in attesa, forse se si prendeva direttamente Tudor a parità di emergenti, è vero, bisogna riconoscerlo. Tanti di noi hanno detto abbiamo preso l'emergente che ha fatto una sorta di veramente un capolavoro, questo bisogna dirlo, a Bologna, e poi purtroppo è andata male. Non lo so, guarda, è un bel dilemma questo, io non so cosa dirti, perché se Tudor si qualifica in Champions League, fa un ottimo mondiale per club, ha tutti i giocatori dalla sua parte in maniera consistente, cioè ricrea un gruppo che si era palesemente sfaldato con Motta, non sarà facile, non sarà facile per la società decidere di rescindere il contratto, a mio avviso, fermo restando che poi, vi dico la mia, guardate, se dovesse andare via Tudor, al di là di quei mostri sacri che abbiamo nominato prima, in particolare Klopp, a questo punto io personalmente l'unico che prenderei sarebbe Conte, secondo me, perché se devo riprendere un altro emergente mi tengo Tudor tutta la vita, ovviamente. Io spero che la pensiate anche voi come me, o presumo che la pensiate come me. Motta fa il calcio, vino in brick, Cosimo da Roma. Poi c'era un messaggio, poi possiamo anche salutarci. Fagioli sì, ma poi ha tradito con Motta, ha tradito, ha fatto anche qualche, secondo me ancora lo dicevamo, non aveva superato, non so nemmeno se adesso completamente sia fuori mentalmente, non che faccia qualcosa che non deve fare mentalmente, ovviamente ci mancherebbe. Prima ho letto un messaggio per chiusura, mi sembrava molto bello, Gigi De Agostini, ah eccolo qui, il terzino fluidificante per antonomasia, Massimo dalla Florida, mi sembra un ottimo messaggio con cui chiudere questo Fuori di Juve, ringraziare Gabri Latini e darvi appuntamento a domani, ma restate qui perché ora la linea va a Torino. Ciao a tutti.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.